Allora ricominciamo un pochino al gioco per aggiungere qualcosa a quello che ho trovato in un salmo, sarebbe il salmo 32, dove l'ottenere la remissione delle colpe è una beatitudine. Allora, la domanda sempre che mi faccio è quando noi troviamo queste espressioni, ma noi, al di là del capire che la cosa funziona, la godiamo? Allora, ho provato a considerare, no, tutte le varie traduzioni antiche. C'è quel bellissimo il libro dei Salmi, quello pubblicato con il testo della CEI, poi il testo ebraico, la versione dell'ebraico, il testo latino, il testo greco, la versione del greco. È un libretto, non l'avete?
Sì,
quello
che abbiamo. È uno blu.
Sì, no, per dire, dico questo perché a volte quando meditate sui testi della scrittura, la differenza di resa, soprattutto nei salmi, vi allarga la comprensione. Adesso, vi mostro nel concreto, perché in questo Salmo 32 si dice: no, beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato, beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Sono i primi due versetti del Salmo 32. E se vi domandate, ma perché l'uomo è beato quando avviene questo? Risponde il versetto 5. E viene tradotto: ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Perché, in qualche modo, no, mi rifaccio a questo salmo? Perché tutte le opere penitenziali, corrispondono, sono le tre, no? La preghiera, il digiuno e l'elemosina della Quaresima, puntano a ottenerci il godimento di questa beatitudine. Cioè la conversione avviene proprio perché l'uomo riconosce il suo peccato e viene distrutto, non l'uomo. Peccato. Allora, ho visto che ci sono nelle varie versioni come delle sfumature di significato che vi danno una visione più globale e della beatitudine e di quello che comporta l'essere perdonati. Allora, se guardate al testo, diciamo, proprio letterale dell'ebraico e anche le versioni antiche, è come se facessero vedere come si sprigiona questa beatitudine. Allora, l'ebraico, guardate che io non conosco l'ebraico, quindi sono cose che prendo da, no? Però mi fido da dove prendo, quindi. Dissi, confesserò le mie colpe a Adonai e tu hai rimesso l'iniquità del mio peccato. Ha aggiunto iniquità del mio peccato. Qual è la sfumatura che viene aggiunta? Il mio peccato deriva dall'iniquità, che in termini della scrittura vuol dire ho abbandonato l'alleanza col mio Dio. È iniquo quando io mi tolgo, disprezzo l'alleanza con Dio. Quando noi veniamo guariti, perché la beatitudine è quella di venire guariti, no, dal peccato, la sottolineatura è di questo tipo. Non è che quando siamo guariti non faremo più peccati. Ma l'esperienza che noi facciamo quando siamo perdonati è quello di essere riportati nell'intimità dell'alleanza con Dio. Il godimento della beatitudine arriva perché ritorniamo all'intimità dell'alleanza. Questo, ripeto, non ci mette al riparo dal futuro, dove faremo ancora peccati, ma ci fa come ritornare, come andare alle radici di quella che può essere la rettitudine, cioè soltanto quello di poter tornare all'intimità dell'alleanza con Dio. Invece la Vulgata, in latino, dixi, no? Dixi, confitebor adversum me in justitiam meam domino, e tu remisisti in pietatem peccati miei. La sfumatura è: confessare il peccato significa non addurre alcuna giustificazione, e proprio perché non la copro io, la copre Dio. Se voi considerate nel nostro discorso interiore, e questo avviene molto bene anche nei rapporti tra fratelli e sorelle, sì, ma ho fatto però, quel ma però sempre c'è. Ecco, è il principio di giustificazione. Allora, il dire remisisti in pietatem peccati miei, è essere, come dire, tolti dalla menzogna, o meglio, essere, che la menzogna è tolta, e la menzogna riguarda solo l'idolatria. Nella scrittura essere menzogneri significa essere idolatri, per tornare alla verità della sua alleanza. Quindi la sfumatura che aggiunge è quella del non addurre alcuna giustificazione. Quando l'uomo non adduce alcuna giustificazione, esce dalla menzogna. E se posso fare un'espressione in generale, l'unico peccato imputato all'uomo nella scrittura è solo la menzogna, nient'altro. Ma la menzogna è in rapporto alla sincerità, verità, schiettezza, luminosità dell'alleanza, intimità dell'alleanza con Dio. Quando dicevo prima della scena, la scena comporta sempre qualche giustificazione da parte nostra, c'è qualche principio di menzogna, sempre.
Tania, posso fare una domanda specifica? Perché questa cosa mi sembra che, insomma, per me mi sembra importante.
Sì, se sono capace di rispondere.
No, perché vedo che tante volte, no, si arriva a una stanchezza, no, quasi spirituale, tra virgolette, no? Che ti sembra che ci metti tanto su una cosa, perché cambi, no? Non cambi, ricadi, no? Ecco, no? E credo che forse, cioè, sbaglio dove sto. Perché se io lavoro sul togliere questa cosa, questo peccato, questa cosa, non esco mai. Cioè, la sottolineatura è non ti interessare di questo, no? Ma ci vai con lui, cioè cerca di rafforzare il rapporto con lui.
Sì.
Invece vedo che scatta un meccanismo, come dire, se io tolgo questo entro più in intimità con Dio, e invece
no,
è un meccanismo sbagliato.
Non è così, perché quando tu lavori su te, lavori sulla scena. Cioè la cosa di fondo da capire è veramente come si compone la scena. Quando noi, pur con tutta la, cioè, ti salvo tutta la buona intenzione, te la salvo. Ma quando l'attenzione è su di te, tu lavori per la scena e non puoi uscire da sola. Ecco perché l'invito è quello sempre dell'intimità dell'alleanza, scoprire il dono dell'alleanza. Non tu ti sistemi e così dopo. ti accoglie. È sempre Dio che ama per primo, non noi. Anche come immagine, no? Pensate, per esempio, era una riflessione che si faceva in questi giorni, perché si annotava le preghiere, no? E spesso usano delle espressioni, delle immagini che noi adesso non condividiamo più. Pensate all'atto di dolore, quando si dice, no? Ho meritato i tuoi castighi, e oggi nessuno sa bene cosa vuol dire questo. Oppure, quando si parla di offendere Dio, ma scusa, ma se tutto il Vangelo è di superare le offese, volete che Dio non li superi? Cioè, se voi, come dire, state attenti, no? Noi anche nelle preghiere che noi abbiamo ereditato, abbiamo come delle incrostazioni rispetto alla verità del Vangelo che non fanno più trapelare questa verità. Ma non per questo bisogna cambiare la preghiera, bisogna cambiare la nostra testa, cioè capire noi, no? Ma la preghiera di per sé, faccio un altro esempio, nel rosario, dopo la decina, non viene spesso usata la preghiera dei pastorelli di Fatima? Tu domanda a qualsiasi, ma cosa vuol dire questo? Nessuno sa rispondere. Io quando sto zitto non la dico. Io non la rinnego, però non la dico. Cioè, a sottolineare che molte nostre preghiere praticamente respirano di sensibilità che la Chiesa oggi non ha più. Non dovete condannare quella sensibilità, perché quando quella sensibilità era viva, rispondeva direttamente all'amore di Dio. Ma per noi, che è cambiato la dimensione, diciamo, di sensibilità, non risponde più a quello. È una specie di imposizione che prendiamo perché dobbiamo pregare così. Faccio un altro esempio. Mia mamma, che adesso è morta, no, da un po' di anni, no? Quando era ragazzina, penso, se voi domandate alle vostre mamme, tutte così, no, forse non ancora giovane, ma le nostre, dicevano, una delle preghiere a cui, diciamo, mi invitavano era: Signore, liberaci dalla morte improvvisa. 30 anni fa mia nonna mi ha detto: oh, ho cambiato la preghiera, non dico più quella, dico: Signore, dammi la morte improvvisa. Ma perché? Perché è cambiato il riferimento di come si muore. Ai tempi di mia mamma si moriva in casa, circondati dai parenti, veniva il sacerdote, si pregava e si accompagnava alla morte. Adesso dice: in ospedale, non sei più a casa tua, diciamo, non hai vicino, non puoi. E mia mamma diceva: allora, non è una preghiera che ti prepara di più, signor, sono già preparata, però fammi partire, tac, e basta. Lei stessa ha cambiato. Allora, il succo della preghiera è lo stesso. Quanto ha contenuto era per poter presentarsi, diciamo così, no, davanti a Dio in modo bello. Allora valeva quella preghiera, adesso vale questa. Allora, due richieste completamente diverse, ma con lo stesso effetto. Non so se riesco a far comprendere. Allora, molte volte, pensate all'angelo di Dio, angelo di Dio che sei il mio custode, no? Che ci fui affidato dalla pietà celeste. Chi chiama Dio pietà celeste? Se voi domandate, ma anche a voi stesso, cosa vuol dire? Eppure, quando la preghiera è stata elaborata, è una preghiera che alludeva al fatto che ognuno di noi è accompagnato per un atto d'amore specifico di Dio. Ma ripetere una cosa così adesso, che non sappiamo neanche cos'è, non so se... Allora, noi diciamo, anche attraverso questa... diciamo, ma non è anche un confronto, è come uno stare attenti alle varie sfumature, no? La cosa resta evidente perché in un versetto del Salmo le varie versioni danno delle suggerimenti, no? Delle sfumature diverse, ma sempre per capire la stessa verità. Quindi tenere conto delle sfumature diverse permette di entrare meglio in questa verità. Tanto per concludere il ragionamento che facevo rispetto al Salmo 32, no? Nella versione della 70, quindi in greco, che riprende la, non che riprende, sulla quale poi la versione latina è, come dire, è configurata, però ci sono sempre delle piccole, sentite, ho detto, confesserò contro di me la mia iniquità, e negli altri non c'è contro di me. E tu hai rimesso l'impietà del mio cuore, gli altri dicono del mio peccato. La sfumatura è il nostro cuore a venire guarito, nel profondo, là dove pescano è il nostro sentire, è il nostro volere, è il nostro comprendere. Praticamente questo Salmo chiede di essere rinnovati nell'intelligenza del cuore. Ed è esattamente la beatitudine che noi domandiamo di poter sperimentare quando veniamo perdonati i nostri peccati. Se no, è solo per allontanare un senso di colpa, di disagio, non so io, paura che se veniamo scoperti così chissà cosa pensano, eccetera, eccetera. Invece la beatitudine deriva da questo, ci è rinnovata l'intelligenza del cuore, cioè ci è ridato la freschezza della, diciamo, della radice dove tu peschi, è il tuo sentire, è il tuo volere, è il tuo comprendere. Pensate per esempio nei rapporti fraterni, se io abbiamo bisticciato e io ti, come dire, ti perdono, supponendo che io ho ragione, supponendo, no? E io ti perdono. Se questo perdonare non è collegato a questa radice profonda, quando tu domani mi rifarai la stessa cosa, io ti mando al paese in modo ancora più veloce di ieri. Perché come? Ti ho già detto ieri che è tu, no? Se invece hai rinnovato questo, io quando, supponiamo, tu riprendi la stessa cosa, io sono ancora più largo di cuore, non più stretto. Non so se riesco a comunicarmi la cosa. Se è solo frutto del fatto che io sono generoso con te, domani, quando tu mi ripeti la stessa cosa, io ti bombardo ancora di più. Cioè, ti ho fatto pagare domani quello che ieri non ho. Se invece il perdono accede a questa dimensione, si permette per te, quando per fragilità, per debolezza, no? Ripetiamo le stesse cose, abbiamo tutti e due il cuore più largo. Ed è questo. E questo avviene con Dio, avviene con gli eventi e avviene anche col prossimo. Quindi non è mai in ragione di una propria generosità, che so io come sono riuscito a fare questo, finalmente sono, no? Ho potuto. Anche perché di qualsiasi cosa voi, diciamo, devo arrivare lì. Una volta arrivati lì, il confine si sposta e siete da capo. Si è sempre da capo. Ma questo essere da capo è per poter godere continuamente la vita. È per poter godere continuamente quella beatitudine. È per poter vivere sempre con efficacia, con... non so, con... quando si dice quando... con freschezza. È il dono che è sempre quello, ma è un dono che tu godi adesso perché lo ricevi adesso. E lo godrai domani perché lo ricevi domani. Quindi questa cosa qui, no? Della beatitudine, che dice se io non copro il mio peccato, lo copre Dio, alludi a questo. E questo per me, no? Ha un valore, no? Nel nostro cammino spirituale molto molto grande. Perché se no noi rischiamo di costruire una specie di schema, diciamo di vita spirituale, o se non volete termini così, tipo di buon andamento, no? Di uno col padre. Ma perdonato. E chi vi serve? A dire a noi non ce l'abbiamo tra di noi e poi avete un cuore piccolino così, cosa vi serve? È molto meglio arrabbiarsi e imparare a chiedere scusa, molto meglio. Per esempio, ci sono adesso, no, molti genitori che, non so, credo che uno dei campi in cui si vede molto bene la fragilità di oggi è il campo educativo. Cioè, è una cosa che tu non puoi, come dire, non puoi mentire. Se c'è una fragilità lì, salta fuori. E basta guardare le famiglie, le scuole, cioè, e anche, penso, cioè, la vita nelle parrocchie. Cioè, anche nelle famiglie, nei genitori, cioè il rapporto educativo è proprio un elemento fragile. Allora, molti si rendono conto di questo e quindi nella tensione, per esempio, tra i due genitori, dico almeno che il nostro figlio non senta, no? E vengono sempre, no. Primo, il vostro figlio non è così cretino come voi immaginate, che se anche non sente capisce lo stesso, primo. Secondo, vostro figlio ha bisogno di imparare come vivere, non di vedere voi perfetti. Terzo, lui ha bisogno che, siccome è normale arrabbiarsi, ha bisogno che voi non coltiviate rancore, ha bisogno che voi possiate chinare la testa uno davanti all'altro, ha bisogno che voi torniate felici, anche se non avete avuto, soddisfazione. Quando il figlio viene questo, allora sì che è pronto a vivere. Invece il tenerlo a parte che, no, noi non discutiamo mai davanti a lui, oppure noi non bisticciamo mai davanti a lui, questo rende soltanto molto più incerto e non sa esattamente come la vita. Dov'è il rapporto educativo? Non so se riesco a, anche qui, no? E questo avviene anche tra di noi. C'è la... molte volte, per esempio, chi ha un carattere o una dimensione psicologica più salda, per dire, cioè sa anche, non so, sa non arrabbiarsi troppo, via, oppure sa custodirsi, ma non è questo che vuole il Vangelo. Il Vangelo vuole il cuore pulito, non lo sforzo, diciamo, di contenere. Poi il cuore pulito, io so che siccome io sono trasbordante, se mi contengo, ma lo devo fare per arrivare al cuore pulito, non per non offendere, per non... perché se no è una questione semplicemente di tatti. C'è chi, non so, tipo è più, non so, come si chiama, è più mansueto, oppure ha meno verbo, no? Ha meno... non è per questo che ha il cuore pulito, eh. Tra l'altro, in questo senso, l'invito del Vangelo di non giudicarsi è proprio teso al fatto che non esiste un sistema ideale di comportamento. Se io sono di un certo tipo e lei di un altro tipo e poi facciamo un'azione buona, per lei può essere davvero fruttuosa, per me no. Per me magari potrebbe essere solo scena. Quindi da questo punto di vista, no? Prendiamoci esattamente come siamo, ma tutti col desiderio di avere un cuore luminoso. E nonostante tutti gli spigoli che possiamo trovare, noi capiamo con un cuore luminoso. Noi capiamo quando siamo disposti a fare spazio, noi lo sentiamo. E anche quando, pur capendo, non riusciamo, possiamo chinare la testa, cioè, ho capito, ma non voglio darti la vita. Non è necessario dirlo all'altro, ma davanti a Dio lo dovete dire, detto, Signore, sono stufo, non gli ho dato niente, però capisco che passa. Va bene, questo per illustrare, no, che tutte le opere penitenziali sono tese a farci cadere, ma nel senso bello del termine, nell'intimità dell'alleanza con Dio, nel poter, no, godere di un cuore luminoso, proprio perché è il Signore che perdona. E noi non dobbiamo fare mille sforzi per dire sì, ho fatto, però tieni conto che come se dovessimo. No? Noi facciamo così. Quindi questa è la prima cosa. Ho applicato questo alle tentazioni di Gesù nel deserto. Ma se avete pazienza, devo un po' andare. Ancora un po'. Per esempio, la cosa che più in assoluto mi ha stupito, no? Quando rifletti sulle tentazioni di Gesù, è la condizione, diciamo, del racconto. Come a dire, quando Gesù è tentato?
Dopo il battesimo.
Allora, quella è la condizione temporale. Ma se tu potessi rispondere guardando l'intimità della, diciamo, del cuore di Gesù, quando lui è stato tentato?
Quando la
allora nel battesimo cosa avviene? Cioè, a parte la cosa della voce, no? Lui è stato riconosciuto come il figlio nel quale il Padre si compiace, e la sottolineatura di questo è la presenza dello Spirito che lo riempie, no? Allora, ma come? È pieno di Spirito ed è tentato. Faccio una domanda. Per caso, voi, quando avete le vostre tentazioni, dal sesso fino a tutte le strutture di... Ma come si permette questa? E perché? No, perché... Voi immaginate mai che questo avvenga perché voi siete pieni dello Spirito? Tutto il contrario, no? Ecco, questa è la cosa più, per me, più paradossale del racconto evangelico. La tentazione deriva dalla pienezza dello Spirito e non dalla debolezza. Perché dico questo? Perché per noi la tentazione non la vediamo mai nella provvidenza di Dio, ma solo in riferimento a noi che ci allontaniamo da Dio. Se noi vedessimo la tentazione in rapporto alla provvidenza di Dio per noi, noi capiremmo perché ci viene la tentazione. E in questo senso vi do un piccolo suggerimento, ma forse ve l'ho già dato un'altra volta. Tenetevi caro i due... Sono due piccoli scritti di Marco Asceta, si trovano anche nella Filocalia. Ha delle espressioni così potenti sul come e perché noi veniamo tentati. Se tu non accetti fino in fondo la tentazione, non la attraverserai. Perché la tentazione ha a che fare con una rivelazione di Dio per il tuo cuore. Se questa cosa la considerate in rapporto a Gesù, ci si potrebbe fare questa domanda. Se Gesù era pieno dello Spirito Santo, in che cosa poteva subire qualche illusione sul fatto che, essendo pieno di Spirito Santo, avesse potuto esercitare il potere di cui lui si sentiva insignito e realizzare in modo più spedito, in modo più veloce, lo scopo per cui era stato mandato. Questo, alla fine, è stato il suggerimento al diavolo. Quando dici se sei figlio di Dio, vuol dire, dato che tu sei figlio di Dio, fai questo. Tu hai il potere di fare questo. Perché non lo fai? Questo corrisponde allo scopo che tu ti proponi, quello di conquistare gli uomini. Prova a dare da mangiare a tutti. Tu una volta, in un incontro, c'era una persona lì davanti, ho fatto la scena. supponiamo, arrivo e con una bacchetta magica dico: oh, ricorda che tu hai la capacità di quello che tu chi diventi pane, puoi sopportare che i tuoi fratelli muoiono di fame. No. Allora subito dopo partiresti, certo che partirei. Tutti reagiremmo così. E il Signore è partito per quello? No. La tentazione non è fare il male, è farlo così in modo da non trovarti dalla parte di Dio una volta fatta. Comprendo?
No. Ma puoi ripetere?
ho visto la faccina. Ho visto la sua faccina. Allora, non è fare il male, ma è, dopo aver fatto la cosa, trovarti non dalla parte di Dio. Se Dio avesse sfamato così, chi avrebbe servito? Dio o il male? E così anche le altre tentazioni, immaginate quello della buttarsi giù, no, dal pinacolo del Tempio. E il diavolo conosce bene le scritture, no? E quindi gli cita il famoso salmo, no? Ma se tu sei figlio di Dio, figurati, ti vengono gli angeli a sostenere, quindi tu plani beatamente, no? Una cosa di questo genere, vuoi che non conquisti gli uomini? Ma tu non vuoi conquistare gli uomini? Perché non lo fai così? Ma se l'avesse fatto, da che parte si sarebbe trovato? Cioè, è questa la domanda che, ma vale anche per noi, lo so, bisticciate per una cosa, se abbiamo le tue ragioni, perché la cosa va bene. Una volta finita la cosa, da che parte ti trovi? Dalla parte di Dio o dalla parte del diavolo? All'inizio non si può capire, perché all'inizio il diavolo avrà tutti i difetti, ma cretino non lo è. Sa usare la frase adatta a ciascuno. Non viene a suggerire, non so, di fare una cosa che, non so, tipo, è proprio la parisca, è cattiva. Viene a suggerire altre cose. Qualcuno è adatto. Quindi all'inizio non si coglie questo, ma è il movimento stesso, se vuoi, diciamo, il discernimento va applicato nella conseguenzialità dei movimenti che quella cosa darebbe. Tu la segui, avviene questo, avviene quello, poco cambia, dove mi trovo? Fuori, lontano. Allora, vuol dire che quella cosa che voi fate, pur con un'intenzione nobile, serve a voi, non che serve Dio. Se serve a voi, prima o dopo, da qualche parte, o contro di voi, o contro i vostri fratelli, si innesca un gioco di potere. E quando si innesca il gioco di potere, voi non siete più servi dell'Altissimo, siete soltanto, detto con l'espressione, no, dei fumetti, sgarri del diavolo. Ma non ci si accorge, e stanno facendo. Allora, le tentazioni hanno un alto valore sia di rivelazione, no? Ma anche, diciamo così, di insegnamento per noi. Perché tutte e tre le tentazioni sono in rapporto a tu puoi esercitare un servizio a Dio in termini non divini. Vale a dire, il Messia deve conquistare gli uomini, ma se li conquista con l'esercizio del potere, non lo fa in modo divino. Il che significa che una volta conquistati, gli uomini non sono liberi, ma sono schiavi. Ogni volta che Dio conquista, conquista all'espressione dell'amore che lo caratterizza. Se Dio conquista è perché rende te capace di amare come Lui ama. Se non avviene questo, tu ti stai servendo di Dio per interessi tuoi. Non ti accorgi, ma la sostanza del movimento interiore è questo. potete fare questa piccola prova. Considerate le ultime, diciamo, accuse, ma neanche tanto accuse, le ultime sarebbero espressioni di disprezzo, di presa in giro, di sarcasmo, che vengono enunciate sotto la croce. Voi guardate, sono esattamente le tre tentazioni del diavolo. Lui no, che è figlio di... pure scende di credenza, cioè, voi osservate, e infatti nel testo si dice, no, finite le tentazioni, il demonio si allontana, fino all'ora stabilita, che è esattamente come compare nel racconto il momento della croce. Al momento della croce le tentazioni sono in bocca ai vari, non so, tipo un gruppo di farisei o capi della nazione, no? Ma ripeto, esattamente le stesse tentazioni. Una volta, un po' anche per far ridere, mi ricordo, ero un bambino, allora la messa era presto, quindi bisognava andare alle, non so se era alle 5 e mezzo o alle 6, no? la messa. Ma ero anche pio, oltre ad essere un po', ma ero anche pio. E a mia mamma, vuoi essere la messa? Allora, e andarono, e mi ricordo che quando c'era questo brano e faceva questo ragionamento e dicevo, ma Gesù, a te cosa interessa? Scendi, fai vedere per il sangue. E così cominciano. Adesso per dirlo, ma il ragionamento dove fa parte quello del bambino, no? Sarebbe stato una scena, ma Gesù non era lì per una scena. Effettivamente, quella confidenza che Gesù ha con il Padre non se ne serve per essere tolto dalla morte. Quella potenza che ha come figlio di Dio non se ne serve per dimostrare qualcosa a qualcuno. E proprio perché non se ne serve, non fa scena, e non facendo scena, è nell'intimità con il Padre, nel suo amore per noi. E questo è il racconto della crocifissione. Quindi vuol dire che le tentazioni sono collegate non tanto a fare il male, ma a fare il bene, o comunque il presunto bene, trovandosi non dalla parte di Dio. Quindi è solo più o meno a fare il bene, non in modalità divina. Noi potremmo dire non in modalità evangelica. Guardate che si possono fare tante cose buone, ma andando all'inferno. E invece l'invito del Vangelo è proprio di cogliere una specie di... cioè la sequela di Gesù è proprio quella che, come dire, scioglie, quella che scardina questo principio di illusione che noi abbiamo. E l'illusione è fondamentalmente legata a tenere scena, a fare scena. Cioè di per sé, no? Non sarebbe difficile per noi capire questo, il problema è di praticarlo, nel senso che non sarebbe difficile capire che tutto ciò che può provenire dal demonio viene da ciò che lui conosce, da ciò che lui vuole difendere. Secondo lui vuole avere potere su questo mondo, quando interviene con la tentazione è nell'esercizio del potere di questo mondo, punto. Cioè non è difficile capire. Ma noi quando questo lo vediamo finalizzato una cosa buona, per dire, no? Io tocco le cose, divento padre e quindi posso sfamare tutti, è difficile resistere. Cioè è difficile capire l'inganno. Quando tu capiresti l'inganno, sei già ormai bruciato. Adesso non voglio farla drammatica, no? Nel senso che ci sono tante cose, però è una cosa molto vera, e non nelle piccole cose del nostro cuore, se non siamo attenti, non ci illudiamo continuamente. Non è che noi non vogliamo fare il bene, cioè che siamo cattivi, non questo, ma non siamo sufficientemente aperti all'invito di Dio. Cioè, in fondo è come se manchiamo di fiducia che la via di Dio è la via migliore. Noi preferiamo una nostra via, con l'illusione, no, con la pretesa di andare a Dio. È questo. E c'è fare una bellissima preghiera, però adesso non mi ricordo più in quale messa di Quaresima c'è, non mi ricordo più, in cui si domanda, no, che le opere di penitenza che noi facciamo ci rendano liberi e veritieri. Allora, liberi vuol dire liberi dall'illusione, e veritieri, cioè fondati veramente sull'amore di Dio, non per te, ma per il mondo. E tu, quando accogli l'amore di Dio, non è per tenerlo lì, è per poterlo far splendere sul mondo. Voi sapete che l'espressione mondo è molto ambigua, no? Perché cioè, voi non siete del mondo, no? Siete nel mondo, ma non del mondo. Però è anche detto che il Figlio è mandato al mondo per il grande amore, no? Quindi è una realtà ambigua, nel senso che il mondo va rifiutato, e nello stesso tempo ci si dice che il mondo va amato, no? Allora, più o meno questa, come si potrebbe chiamare, questa ambiguità si può risolvere così. La modalità mondana va rifiutata perché il mondo torni a splendere dell'amore di Dio. Vi faccio un esempio: se voi dovete parlare a un gruppo di vostre sorelle, e questo gruppo ci sta proprio sull'anima, che proprio se potessimo andare a quel paese, un anno, tu potrai parlare di Dio in modo benevolo? È impossibile. Allora, l'invito è: se tu non hai il karma, la persona alla quale parli, e parli di Dio, non di te, come potrai comunicare qualcosa di bello? E questo vale per il mondo. Per esempio, l'atteggiamento che oggi si fa valere, no? In dimensione anche ascetica, no? Non bisogna accettare il mondo, no? Ma se voi disprezzate il mondo, voi non fate splendere Dio. La famosa bisogna condannare il peccato e non il peccatore, no? Che gli antichi in questo erano più, non so, come più saggi, no? Ma questo vale anche, per esempio, se uno ha la sensazione che il mondo di adesso è corrotto, ma come si pensava? Il mondo è corrotto, voi non farete risplendere l'amore di Dio, perché l'attenzione di fondo è la distanza. Ma quando voi prendete distanza, voi rinnegate che Dio ha mandato il suo Figlio al mondo. Questo vale anche per la Chiesa, diciamo, nella sua attività pastorale. Per esempio, pensate oggi al discorso dei diritti. La società promuove una serie di diritti che non possono essere accettati in una visione globale, no? Ma voi se contrastate il diritto come tale, gli uomini, cioè gli uomini, le persone, no? Non possono più accettare il vostro discorso, perché sembra che voi condanniate le persone. Quindi voi da una parte dovete cogliere da dove deriva questo voler dare i diritti, e poi dovete far vedere che i diritti sono validi se sono fecondi per la vita, ma non sempre i diritti sono fecondi per la vita. Però se voi condannate direttamente la cosa, voi vi precludete la possibilità di avere comunione con i vostri fratelli. Non sarebbe il Vangelo. Cioè, essere lucidi non vuol dire mandare a quel paese le persone, essere lucidi vuol dire riconoscere che anche le cose, supponiamo, cattive che vengono fatte, derivano proprio da un cuore che ha diritto, in questo senso bello, no? Ha diritto a conoscere Dio, ha diritto a scoprire la bellezza e la bontà di Dio. Ma se voi date un colpo sulla testa alle persone, come fanno? Non so se è sempre in questa maniera, no? Gesù si fida di Dio, non dei suoi poteri. Il demonio invece maliziosamente dice: ma quei poteri ce l'ha, tirano fuori. Dio si adora per nessun altro motivo che per se stesso, non in vista di qualcos'altro. Per voi, per esempio, come non potete accogliere, per esempio, espressioni di questo genere? Ma come? Ho sempre fatto bene, ho cercato di aiutare tutti. E adesso, non so, tipo, subisco questa ingiustizia, mi viene questa malattia grave. No. Allora, da una parte, non potete non accogliere l'umanità di una espressione così. Ma dall'altra non potete mettere la firma, perché se mettete la firma vuol dire che uno si è sempre comportato per avere qualcosa. E questo viene anche nelle nostre comunità, no? Cioè riuscire, no, a sostenersi nella fiducia in Dio, nella fede in Lui, senza servirsi di Dio. Da una parte è come dire, voi non potete non accogliere l'umanità di chi fa questa lamentela, ma non potete neanche mettere la firma. E io ho imparato molto da questa un'espressione di un Cassid, di questo movimento mistico, no, ebraico del Bacentov, no, diciamo siamo a metà del Settecento nel centro Europa, no? Dice, quando tu vedi un tuo fratello che si comporta male, no? che come dire, no? Che fa delle cose non buone, così, no? E dice, ricordati, certo, diventare santi costa fatica. Se voi, no, davanti alla, diciamo, alla non bontà dell'azione di un vostro fratello, sapete subito riconoscere che è certo, costa fatica, quindi comprendete, no? La sua disposizione. Allora voi potete fare il bene, ma se voi condannate subito l'altro perché ha fatto una cosa cattiva, vuol dire che avete dimenticato che, quindi, ci vuole fatica a seguire la via buona. Quindi non siete solidari col fratello. Se non siete solidari, come fate ad attaccarlo? Cioè, l'attaccate, ma come fate ad aiutare? Non potete? Mi ha aiutato moltissimo questa cosa. Cioè, quando la persona, diciamo, si comporta male, cioè, è come se voi la difendete davanti a Dio. Signore, ma hai reso la strada difficile. Però dovete dire per gli altri, non per voi. Se la dite per gli altri, voi siete luminosi. Se la dite per voi, vi giustificate. Basta. Perché posso, cioè, in questo senso ci sono molti collegamenti che si possono fare, e tutti a partire proprio dalla verità del racconto del Vangelo, no? Della tentazione. Alla fine vale questa cosa semplicissima. Un cane fa fatica a essere cane? Un gatto fa fatica a essere un gatto? Un uomo fa fatica a essere umano. È banale, ma funziona. Va bene, grazie per la pazienza. Allora, nessuno conosce più.